Salve a tutti, innanzitutto mi presento, mi chiamo Tommaso Gagliardoni, studio matematica all'Università di Perugia. Questa è la prima volta che partecipo al convegno di privacy, anche se sono diversi anni che seguo la relativa mailing list. E niente, mi sono deciso a proporvi questa chiacchierata, insomma, sull'argomento che leggete, per venire il computer quantistico, lo schema di firma digitale Lamport. Già dal titolo si potrebbe, diciamo, evincere un argomento che stona un po' rispetto al tema del convegno. Vorrei convincervi del fatto che non è così. Quello che cercherò di portare alla vostra attenzione è questa particolare tematica di cui ancora si parla poco, e che però rappresenta una probabile realtà con la quale ci troveremo a fare i conti. Dunque, io comincerei con appunto una chiacchierata, un'introduzione sul computer quantistico, dato che c'è sul titolo, almeno cercare di capire di cosa stiamo parlando. Molti di voi ne avranno sentito parlare, molti di voi non sapranno assolutamente di cosa si tratta. Diciamo soltanto che il computer quantistico è una macchina, un tipo di calcolatore, il cui funzionamento però si basa su una teoria piuttosto diversa da quella di un calcolatore classico. Questo conferisce a questo calcolatore delle proprietà molto interessanti che un computer classico non ha. Allora, innanzitutto vediamo una cronologia essenziale degli eventi fondamentali della storia del computer quantistico. Quello che vorrei farvi notare sono fondamentalmente tre cose. Punto primo, il computer quantistico è una realtà, cioè contrariamente a quello che si dice, il computer quantistico non è vero che è una cosa futuribile, una cosa fantascientifica, è stato realizzato, ci sono dei prototipi, realizzazione di quantum computer a 3-7 qubit. Un qubit è l'unità minima di informazione del quantum computer, quantum bit. Capite da soli che un computer quantistico con 3 qubit, computazionalmente parlando, è meno interessante della calcolatrice del Dash, però sono prototipi. Cipal si dice sono passati per questa fase. Addirittura, nel 2008, la notizia della fine del 2008, che questa azienda canadese, la D-Wave Systems, ha affermato di aver realizzato un quantum computer a 128 qubit. C'è un punto interrogativo abbastanza controverso, perché loro ovviamente lo devono vendere questo sistema, non sono disponibili sufficienti specifiche tecniche, in generale non è chiaro se questa affermazione sia veritiera oppure no. Poi un'altra cosa che vorrei farvi notare è che l'idea del computer quantistico, la prima idea, insomma, il primo modello è stato formulato da una persona che si chiamava Richard Feynman, che non è l'ultimo degli sprovveduti, quindi un altro punto a sostegno del fatto che non dobbiamo vedere questa tecnologia come qualcosa di irrealizzabile. Un'ultima cosa che vorrei farvi notare è che dopo il 1994, cioè dopo la scoperta dell'algoritmo di Shor, che è un algoritmo per computer quantistico che permette di fattorizzare grossi numeri interi, si è vista una insolita accelerazione nel processo di ricerca. Sono cominciati a piovere fondi da tutte le parti, dalle organizzazioni più disparate, nascono centri di ricerca sull'argomento come funghi. Cioè, in generale è abbastanza evidente come in pochi anni si è passati dalla teoria alla pratica, e tutt'oggi questa cosa continua in maniera molto frenetica. E questo ci porta alla seconda domanda: come mai tutto questo interesse per il computer quantistico? Che se c'è la ricerca vuol dire che ci sono fondi che la sostengono. Ci sono sicuramente motivi teorici: il computer quantistico per sua natura è uno strumento che si presta molto bene allo studio di particolari sistemi e comunque un'investigazione approfondita dei principi fisici, dei principi in generale con cui il computer quantistico opera, porta a nuove scoperte in altri campi della ricerca. Ma ci sono soprattutto motivi economici e militari, perché il computer quantistico ha delle applicazioni tangibili. Quella che interessa a noi è la possibilità di violare quasi tutti gli schemi crittografici oggi noti. In che senso? Si sanno alcune cose del computer quantistico, si sa cosa, alcune cose che un computer può fare. In generale può risolvere alcuni problemi in maniera migliore di un computer classico, ma la cosa che interessa a noi è che col computer quantistico si possono fattorizzare grandi numeri interi e risolvere il problema del logaritmo discreto su campi finiti in maniera spaventosamente più veloce che su un computer classico. Stiamo parlando di un miglioramento in termini di tempo di calcolo della macchina da milioni di anni a secondi. Voi tutti sapete, tra l'altro, o quantomeno molti di voi sanno, che la maggior parte degli schemi crittografici a chiave pubblica oggi noti è basata su questi due problemi, la fattorizzazione e il logaritmo discreto. Si sanno anche alcune cose che il quantum computer non può fare, però, e anche queste sono interessanti. In generale il quantum computer non è una macchina onnipotente. Una comune misconception è che va bene, il quantum computer riesce a fattorizzare i numeri, allora P uguale NP. Non è così, ovviamente, questo è un piccolo dettaglio informatico su cui poi magari si potrà tornare. Comunque la cosa che interessa a noi è che il quantum computer, tra le cose che non può fare, non è molto più efficiente di un computer classico nell'invertire le funzioni hash, le funzioni di hash crittografico. Più precisamente, noi indichiamo con BQP, Bounded Quantum Polynomial Time, l'insieme di tutti i problemi che sono facilmente risolvibili dal quantum computer, mentre invece, come sappiamo, cioè come molti di voi sanno, la classe P è l'insieme di tutti i problemi facilmente risolubili da un computer classico. Allora, si sa bene che la classe P è contenuta nella classe BQP, cioè tutto quello che un computer classico riesce a risolvere facilmente, anche il computer quantistico in linea teorica lo può fare. Ma non è chiaro, non sono chiare le altre relazioni. In particolare, allo stato attuale dell'arte, si crede che il problema della fattorizzazione, il problema del logaritmo discreto, siano in BQP ma non siano in P. E quindi questo è un buon punto di riflessione. Ma vi starete domandando cosa c'entra tutto questo con la privacy. Magari l'avete capito da soli, cioè alla fine quando noi parliamo di privacy, protezione delle comunicazioni su internet, sì, c'è tutto l'aspetto legale, c'è l'aspetto filosofico sicuramente, però poi c'è l'aspetto tecnico. Alla fine noi, per proteggere le nostre comunicazioni, ci affidiamo alla crittografia su internet, quindi BGP, eccetera. La crittografia, per come è vista oggi, si basa molto sul concetto di chiave pubblica e privata, e la maggior parte dei sistemi che si comportano in questo modo si basano sui problemi di fattorizzazione e logaritmo discreto. Quindi, ipotizzando che il quantum computer diventi una realtà, basta trarre le conseguenze. Se il computer quantistico riesce a risolvere i logaritmi discreti, a fattorizzare i numeri, avremo una totale forzatura dei cifrari comunemente noti, RSA, DSA, eccetera. Quindi avremo una violabilità di tutti i protocolli di sicurezza telematica che si basano su tali cifrari. Pensiamo, per esempio, non si potrebbe più affidarsi a una connessione SSH o HTTPS basata su chiave pubblica. Analogamente bisognerebbe buttare nel cestino tutti gli strumenti per la privacy e l'anonimato, cioè Tor, Freenet, PGP, sarebbe tutto da riscrivere da zero. In generale, un qualsiasi organismo che possa disporre di un quantum computer sufficientemente potente, cioè con un numero sufficientemente grande di qubit, avrebbe praticamente un controllo totale di tutte le telecomunicazioni. Quindi la domanda retorica è: secondo voi cosa staranno facendo l'NSA in questo momento? Io non lo so, però credo che un minimo di interesse su questa tematica ce l'abbiano. A questo punto, la cosa che di cui vorrei porre l'attenzione, che il computer quantistico, come abbiamo visto, ha delle debolezze. Queste debolezze possono essere sfruttate per realizzare nuove soluzioni per quanto riguarda la tutela della tutela dei dati. Ad esempio, per quanto riguarda il problema della firma digitale, la soluzione che vi presento è quella della firma digitale Lamport. Allora, la cosa particolare di questo schema di firma digitale è che gli ingredienti sono soltanto una funzione crittograficamente sicura, una funzione di hash che indichiamo con H, e un generatore di numeri pseudocasuali crittograficamente sicuro che indichiamo con R. Ci sarebbe da discutere allo sfinimento su queste due cose. Diciamo soltanto che sono i due componenti alla base di qualsiasi implementazione pratica degli schemi crittografici che oggi si conosca. Quindi se non abbiamo almeno questi due componenti, nella pratica non si va da nessuna parte. Ipotizziamo una funzione hash crittograficamente sicura, come forse molti di voi sapranno, è un algoritmo matematico che, dato in input un qualsiasi messaggio, produce una stringa di n bit apparentemente casuali in maniera tale che praticamente ogni messaggio ha una firma quasi univoca, che significa che è molto difficile riuscire a trovare due messaggi diversi che diano lo stesso risultato. In generale il numero di bit di questa impronta deve essere molto grande per assicurare una buona sicurezza. Nello schema successivo ipotizziamo per comodità che n è uguale a 4, cioè che le firme sono di 4 bit, le impronte digitali. Allora, qui vediamo il processo di generazione della coppia di chiavi. La firma Lamport funziona, si basa sul concetto di chiave pubblica e privata, come RSA, eccetera. Qui è molto semplice, praticamente per generare la chiave privata si utilizza il generatore di numeri casuali per generare 4 coppie, in questo caso 4, 4 coppie di valori che vengono indicizzati secondo gli indici che vedete, quindi 0010, 0111, 0212, eccetera. A ognuno di e questi vanno a formare la chiave privata. A ognuno di questi valori si applica la funzione hash, ottenendo altre 4 coppie di valori che vanno a formare la chiave pubblica. La chiave privata me la tengo segreta, la chiave pubblica la diffondo a tutti i miei interlocutori e permetterà a un interlocutore di verificare l'autenticità di un messaggio che io ho firmato. Qui vediamo il processo di firma di un messaggio. Allora, preso il messaggio, ne calcolo la funzione hash, che come abbiamo visto sarà una stringa di 4 bit. A seconda del valore di ogni singolo bit di questa firma, poi, io andrò a selezionare un elemento di indice 0 o di indice 1 nella mia chiave privata. Prendo questi elementi che ho selezionato e li vado ad allegare al messaggio. E quella è la firma digitale Lamport. Spedisco il messaggio al mio interlocutore, messaggio firma. E questo, come fa a verificare l'autenticità del messaggio? Deve svolgere, diciamo, un'operazione di verifica della firma. In questo modo prende il messaggio, calcola l'hash come avevo fatto prima, per ogni bit nell'hash va a selezionare la parte corrispondente nella chiave pubblica stavolta, perché lui conosce solo la chiave pubblica. Dopodiché prende la firma digitale che io ho legato al messaggio, calcola l'hash di ogni elemento e va a verificare che elemento per elemento questi coincidano. In questo modo è sicuro che il messaggio l'ho mandato io, perché solo io avrei potuto generare una firma tale che... Allora, vantaggi di questo schema. Allora, fa solo uso di funzioni hash, quindi per quanto visto prima, questa cosa è resistente a un ipotetico attacco col quantum computer. Non si parla di fattorizzazione, non si parla di logaritmo discreto, quindi è molto resistente in uno scenario di quantum computing. Ci sono anche altri vantaggi sia dal punto di vista algebrico che ingegneristico, però come avrete ben capito ci sono anche degli svantaggi. Innanzitutto, il grosso problema è che ogni coppia di chiave pubblica e privata è monouso, cioè una volta usata è da buttare. Questo è un grosso svantaggio rispetto alle chiavi RSA, DSA, eccetera. Ogni volta che firmo un messaggio io praticamente svelo a tutto il mondo metà della mia chiave privata, e un attaccante che vada a ispezionare queste firme col tempo raccoglie sufficienti informazioni da forgiare firme fasulle. Poi c'è anche il problema che le firme allegate ai messaggi sono molto corpose. Immaginate dover allegare ad ogni mail una firma di svariati kilobyte contro i 320 bit di una firma DSA. E stesso dicasi per le chiavi pubbliche e private. Utilizzando valori di n sufficientemente alti a garantire una buona sicurezza, questi valori crescono molto rapidamente. Fortunatamente per ognuno di questi problemi c'è una soluzione
che vediamo di andare a vedere.
Innanzitutto una soluzione molto semplice è quella di accorciare la chiave privata. Cioè, il ragionamento è: dato che la chiave privata non è altro che il prodotto di un generatore di numeri pseudo casuale, invece che ricordarmi tutti questi valori che mi occupano spazio su disco fondamentalmente, basta che mi ricordo lo stato iniziale del generatore, e ogni volta che mi servono gli elementi della chiave faccio frullare il generatore per ripropormi gli stessi valori. Cioè, basta salvare il seed crittografico del generatore, come si dice, e quindi memorizzo un piccolo valore rispetto a 2n valori. L'unico svantaggio è che ogni volta che mi serve la chiave privata me la devo andare a rigenerare. Variante numero 2, accorciare la chiave pubblica. Invece di pubblicare tutti i 2n valori, li concateno insieme, calcolo l'hash e pubblico soltanto quell'hash. L'unico accorgimento è che nella firma digitale a questo punto devo anche allegare i valori della chiave pubblica che non ho utilizzato, quindi la dimensione della firma raddoppia. Perché? Perché l'interlocutore deve essere in grado di, data la firma digitale, risalire alla chiave pubblica. Infine, la variante più interessante è quella che consiste di generare più firme con un'unica chiave. Qual è il trucco? Noi sappiamo che ogni coppia di chiave pubblica e privata LAMPOR è monouso. Va bene, allora se io voglio firmare 1 milione di messaggi, 1000 messaggi con la stessa chiave, che faccio? Genero 1000 coppie di chiavi LAMPOR. Ovviamente è difficile da gestire una cosa del genere, allora si utilizza questo trucco. Invece di pubblicare tutte le chiavi pubbliche, prendo queste chiavi pubbliche, costruisco una struttura che è chiamata albero di Merkle, che consiste sostanzialmente nell'applicare a cascata la funzione hash. In questo modo prendo le chiavi pubbliche, applico la funzione hash e ottengo i valori 1, 2, 3, 4. Dopodiché prendo i valori 1 e 2, li concateno insieme, applico la funzione hash a questo risultato e ottengo il valore 5, e così via, a risalire fino ad ottenere un unico valore hash, che è la vera chiave pubblica che io diffondo a tutti quanti. A questo punto, come faccio ad utilizzare questo sistema? Il mio interlocutore conosce soltanto la radice dell'albero. Io, se voglio firmare un messaggio, utilizzo la chiave privata relativamente a una delle chiavi pubbliche, come nel modo che abbiamo già visto. Poi però devo allegare alla firma anche gli elementi dell'albero che permettono all'interlocutore di risalire alla radice. Che significa? Ipotizziamo, in questo caso ho usato 4 chiavi, di aver già bruciato la prima chiave pubblica, cioè ho già firmato un messaggio, e voglio usare la chiave pubblica numero 2. Allora la utilizzo nel modo che abbiamo visto prima, cioè seleziono i bit nell'hash del messaggio e genero una firma. Allego questa firma al messaggio, però oltre a questa allego anche i nodi numero 1 e numero 6. Perché? Perché almeno l'interlocutore prende la firma digitale, col metodo che abbiamo visto prima trova la chiave pubblica numero 2, ne calcola l'hash e conosce il valore numero 2, ma a questo punto, dato che ho allegato anche il valore numero 1, riesce a calcolare anche il valore numero 5, ma a questo punto, dato che ho allegato anche il valore numero 6, riesce a risalire alla cima dell'albero. Altro esempio, ipotizziamo di aver bruciato le chiavi 1 e 2, se voglio utilizzare la chiave numero 3, devo allegare anche i nodi numero 4 e numero 5 alla firma digitale. In questo modo ottengo una struttura che mi consente innanzitutto di pubblicare un unico valore hash, che è la cima dell'albero. Inoltre io ho un certo numero di chiavi pubbliche, ognuna monouso, ogni volta che ne uso una la scarto, quando queste sono finite ho bruciato davvero la chiave. Però ogni volta che uso una chiave non rivelo nulla delle altre chiavi, e questa è la cosa interessante. Il vantaggio è che si può pregenerare una chiave con un numero arbitrariamente alto di utilizzi, e questo è anche un vantaggio perché sappiamo che sarebbe una buona abitudine far scadere le chiavi dopo un certo tempo. Lo svantaggio è che aumenta un pochetto la dimensione della chiave. Concludo ricapitolando un attimo quello che abbiamo visto. Innanzitutto, il computer quantistico non è fantascienza, è una realtà sempre più che prende sempre più piede, c'è una ricerca a uno stadio molto avanzato, ci sono dei prototipi, e le conseguenze per la sicurezza delle telecomunicazioni sono importanti. ha delle debolezze sfruttando le quali si possono inventare nuove soluzioni. Il criptosistema Lamport è uno di questi, ha degli svantaggi che però si possono di molto ridimensionare con opportune tecniche, e per quanto riguarda il futuro sarebbe cosa essere previdenti invece di piangere dopo sul latte legittimo, correre dopo ai ripari quando è troppo tardi. Si parla ancora troppo poco di questa tematica in ambienti non specialistici, mentre invece sarebbe il caso di cominciare a prenderla in considerazione. Infine ci sono ancora molte cose che non si sanno sul quantum computer, e dato che il campo di ricerca promette molto bene, questa chiacchierata che io ho fatto vuole essere sì avere uno scopo informativo, mettere in guardia su questa cosa, ma anche essere un richiamo a prestare una maggiore attenzione su questa tematica, perché promette molto bene. Va bene, io ho finito, non so quanto tempo è rimasto, se avete domande tanto io sono...
Abbiamo tempo per un po' di domande, per fortuna.
Prego. Tutto quello che si basa sulla fattorizzazione è vulnerabile a questo schema. Le curve ellittiche, dici? Le curve ellittiche non si basa sulla fattorizzazione, ma si basa su un logaritmo discreto su curve ellittiche. Allora, per il momento che se ne sappia non esistono algoritmi di computer quantistico che lavorino bene su queste strutture, però dal punto di vista algebrico sono molto simili al problema del logaritmo discreto su campi algebrici. Diciamo, secondo me non vale molto la pena affidarsi molto alla speranza che le curve ellittiche rimangano per sempre inattaccabili da questa macchina, perché... Le curve ellittiche? Certo, c'è un motivo, perché diciamo, senza considerare il computer quantistico, anche considerandolo volendo, presentano dei vantaggi rispetto al logaritmo discreto classico, perché diciamo, dal punto di vista classico i migliori algoritmi che si conoscono per risolvere il problema sulle curve ellittiche sono molto meno efficienti dei migliori algoritmi che si conoscono per risolvere il problema sui campi finiti, quindi sicuramente hanno dei vantaggi. Dal punto di vista del computer quantistico, noi il punto di partenza è l'algoritmo di Shor, che serve per la fattorizzazione, ma dato che dal punto di vista algebrico il problema della fattorizzazione e il problema del logaritmo discreto hanno molte somiglianze, l'algoritmo di Shor si adatta perfettamente a risolvere il logaritmo discreto sui campi finiti. Analogamente è ipotizzabile, io adesso non ho la sfera di cristallo ovviamente, che tecniche simili trovino buon terreno anche sull'attacco alle curve ellittiche, anche se per il momento che io sappia non se ne conoscono. Quindi comunque sia le curve ellittiche sono un buon passo avanti rispetto agli schemi classici. Sì, che non si basano né su fattorizzazione né su logaritmo discreto. Io adesso ho posto l'attenzione su questi, poi ovviamente varianti meno note bisognerà analizzare caso per caso, ecco, certo, perché ovviamente prima di affidare la propria sicurezza a un certo criptosistema deve passare del tempo, insomma, e deve subire una severo testing. Sì, è probabile. No, certo. Sì, però dunque dobbiamo tenere anche presente il fatto che tutto quello che oggi, diciamo, tutto l'interesse che è nato nel campo delle curve ellittiche è nato da considerazioni teoriche precedenti a la realizzazione del quantum computer, cioè tutto questo interesse per le curve ellittiche è nato quando si credeva ancora che il quantum computer dice sì, vabbè, è una cosa da Star Trek. Invece comincia a essere molto meno così. È vero che le curve ellittiche comunque si rappresentano un grosso passo avanti rispetto agli schemi classici che abbiamo visto, però essere lungimiranti significa anche porsi il problema: ma come si comportano queste cose rispetto al quantum computer? Risposta: non si sa ancora. Quindi questo è il punto fondamentale. Quanti anni? Io la sfera di cristallo, come ho detto, non ce l'ho. Io so che, ecco, quelli che abbiamo visto sono i prototipi. E, visto che in pochi anni si è passati dai 7 ai 12 ai 20 qubit, non lo so, però bisogna anche tenere conto del fatto che quello che viene proposto a livello commerciale è sempre molto indietro rispetto a quello che esiste a livello militare, per esempio. Nessuno sa che cosa ha l'NSA nelle sue cantine, ecco. C'è da dire che dal punto di vista teorico non è chiaro se esistono dei limiti alla potenza che il quantum computer non può raggiungere. Che significa? Costruire un quantum computer da 100 qubit non significa costruire 100 computer da un qubit e metterli insieme, è una cosa molto più difficile, perché devono esistere delle relazioni particolari tra i componenti che rendono, all'aumentare della dimensione della memoria quantistica, molto più difficile la realizzazione. Non è chiaro ancora se ci sono dei limiti a questo processo di crescita dello spazio degli stati, insomma, del computer. Cercato. Grazie. Guarda, dunque, io quello su cui ho focalizzato l'attenzione è soprattutto il problema teorico, cioè dal punto di vista pratico poi il computer quantistico sfrutta, risolve velocemente il problema di base dell'algoritmo che prendiamo in considerazione. Poi il discorso offline, eccetera, dipende dai casi, ovviamente. È chiaro che se sto utilizzando un protocollo di Fielman, per esempio, per fare uno scambio di chiavi online, la cosa interessante a quel punto è sfruttare il computer quantistico per realizzare una forzatura al volo, che ovviamente è più difficile che farlo online, perché i tempi, ma quello è un discorso più pratico, cioè quello dipende dalla velocità del computer quantistico, e quello ovviamente non viene preso in esame dal punto di vista computazionale, dipende dalle varie implementazioni. Per quanto riguarda poi il discorso della variazione della chiave, anche quello è un discorso pratico che altro, perché la chiave Lamport, cioè per sua definizione, è monouso, perché se no si creano tutta una serie di problemi rognosi. E a quel punto, cioè, tu come vorresti fare? Generare continuamente chiavi Lamport e continuare a scambiarle, però a quel punto subentra il problema della certificazione del flusso di chiavi, perché io quando ricevo una chiave pubblica devo essere sicuro che chi me l'ha mandata è la persona che dice di essere, e questo è un problema fondamentale anche nella crittografia classica, ovviamente. Come? Sì, certo, ma lì parliamo, io sono un matematico, non sono un ingegnere, quindi quello è un problema, è un'implementazione del mondo reale, ok? No, non è assolutamente per dire, però appunto l'approccio è diverso.
Volevo farti un'affermazione anche secondo me è la fase 2, cioè l'informazione che poi è sbagliata, cioè dico solo
Certo. Certo, ma l'approccio dal punto di vista della teoria computazionale è proprio questo, cioè alla fine se un problema per risolverlo adesso mi serve 1 milione di anni, ma il problema è in tempo polinomiale, quasi sicuramente è solo questione di tempo prima che i computer diventino abbastanza potenti da attaccare il problema in tempi ragionevoli. Il problema è molto più complicato quando è più che polinomiale, come abbiamo visto. Anche qui la teoria e la pratica spesso divergono, perché un problema di difficoltà esponenziale potrebbe essere a fini pratici più facile da affrontare di un problema polinomiale, per esempio, non a parità di dimensione, per esempio, però. Esatto, certo, è quello. Sì, è quello che stavo cercando di dire. Certo. Poi chiaramente intervengono anche tutti gli altri problemi, per esempio la funzione hash utilizzata è sicura, se non partiamo da lì, per esempio, non andiamo da nessuna parte. Di nuovo, questi sono problemi pratici sui quali. Prego. Dunque, la differenza fondamentale sta nell'unità di informazione trattata. Un bit è un'unità di informazione che assume solo due valori, o 0 o 1. Un qubit è un'unità di informazione che assume, diciamo, una sovrapposizione in misura diversa tra lo 0 e l'1. È come a dire che il computer classico lavora sul bianco e il nero, il computer quantistico lavora in scala di grigi, se proprio vorremmo.
Non i colori.
Beh, sì, quindi adesso.
D'accordo, allora per stamattina chiudiamo qui, io mi scuso nuovamente della partenza rallentata di stamattina, ribadisco che siccome oggi sarà molto rigido l'orario di chiusura, essendo sabato ci mandano via all'ora precisa, dovremmo ricominciare esattamente all'orario previsto, cioè alle 14.30, meglio anche 5 minuti prima. A dopo pranzo.
Possiamo lasciare il borso nella cantina?
Nessuna garanzia che quello che lasciate è ritrovato. Grazie.
Ci vediamo che sarà.